trascrizione.
Questo vediamo qua, riprendiamo questo concetto del promotore basale, ok? Vediamo qua Starter of Transcription, ok? Sito di iniziazione della trascrizione, e all'interno abbiamo questi elementi che servono praticamente per il riconoscimento dal promotore come sito di iniziazione della trascrizione. Ogni sequence box che vediamo interagisce con i fattori basali dell'iniziazione della trascrizione, come la Tata Box Binding. La Tata Box interagisce con il Tata Box Binding Protein, che fa parte del TF2D, no? Che è praticamente il primo fattore che recluta la RNA polimerase, ok? Significa, abbiamo una serie di boxes, per queste box reclutano fattori che forniscono l'informazione a spiegare la RNA polimerase qui deve iniziare, però iniziare solo quando abbiamo presente altri elementi regolatrici. Se questi altri elementi regolatrici non vengono utilizzati, l'efficienza della trascrizione è molto bassa, okay? Normalmente si presenta la situazione in questa maniera, è già semplificato. Significa, abbiamo qua il promotore con la Tata Box, che troviamo quasi in tutti i promotori che vengono espressi, vengono praticamente, che reclutano RNA polimerase 2, e qua vediamo i fattori basali dell'iniziazione della trascrizione. General transcription factors sono quelle che si legano alle sequenze o alle sequence boxes che si trovano all'interno del sito dell'iniziazione della trascrizione. A monte, però anche a valle, vediamo altre sequenze regolatrici. Ogni sequenza regolatrice recluta i suoi propri fattori di regolazione. Significa, se questa è una sequenza di attivazione della trascrizione, vengono legate fattori specifici che possono dopo comunicare con del fattore basale dell'iniziazione della trascrizione. Okay? Significa che questi fattori decidono dopo quanto efficiente avviene dopo l'utilizzo del promotore. Okay? Questi elementi possono essere attivatori, possono essere repressori, okay? Possono essere a monte, anche a valle, okay? E normalmente vediamo anche un contatto diretto tra questi fattori e il complesso basale dell'iniziazione della trascrizione. Okay? Qua viene anche molto importante i modelli del chromatin looping, dove praticamente immaginiamo queste 100.000 nucleotidi lontano, queste quando avviene l'attivazione, assumiamo questo è un enhancer per esempio, questo enhancer con i suoi fattori si ripiega e viene in avvicinanza dal sito dell'iniziazione della trascrizione. Significa parte di questi fattori che si legano ai diversi siti, ci servono anche molecole di proteine che stabiliscono queste cosiddette loop structures, queste vediamo più avanti. Significa, a parte dei fattori di iniziazione che hanno un ruolo per l'iniziazione della trascrizione, ci serve anche un'informazione strutturale, okay, che porta in vicinanza gli elementi regolatrici. Okay? Vediamo adesso una situazione molto semplice, da lievito. E questo è praticamente il GAL1 gene promoter, okay, che viene regolato da GAL4. Okay. Cosa ci serve GAL1? GAL1 ci serve per convertire adesso galattosio a glucosio. Ok, anche i vito vogliono utilizzare glucosio come risorsa di energia. Significa quando non c'è glucosio presente, no, avviene l'attivazione del gene GAL1, che è importante per la conversion dei galattosio a glucosio. Adesso, come si rappresenta questo promotore? Abbiamo qua il promotore a monte di GAL1 che recluta i basal transcription factors, okay? Che reclutano l'RNA polimerase, Databox, eccetera. Okay? Però a monte troviamo una upstream activating sequence UAS, ma per GAL1. Significa che questo sito si trova a distanza adesso abbastanza piccola, di 300 nucleotidi neanche, e ha l'obiettivo di comunicare con GAL1. Okay? Questa upstream activating sequence, okay, consiste da 4 siti di legame che adesso sono specifico per il reclutamento di un fattore di trascrizione che si chiama GAL4. Significa GAL4 serve per attivare l'espressione di GAL1. Okay? Qua vediamo la struttura principale di questo fattore di trascrizione. Questo è un fattore di trascrizione che crea un dimero. Questo è un monomero, questo è un altro monomero. Significa abbiamo un dominio di protein-protein interaction, però dopo abbiamo due domini principali. Un dominio lega il DNA, un altro dominio si chiama dominio di attivazione. Okay? Un modello simile a quello che abbiamo visto dal LAC represso, dal lambda represso. Anche lambda represso ha un sito di legame al DNA e dopo un altro dominio che fornisce altre informazioni per la dimerizzazione, per il reclutamento della RNA polimerase, eccetera. Qua questo altro dominio è importante per comunicare con il promotore. Okay? Significa quando c'è il legame di GAL4 sul sito di attivazione del DNA, sul sito di legame al DNA, il dominio della attivazione del DNA interagisce con componenti del basal transcription apparatus. Significa questo potrebbe essere GAL4, interagisce con fattori basali dell'iniziazione della trascrizione. Possiamo immaginare questo livello, c'è l'interazione GAL4 con basal factors e questo aiuta, migliora il reclutamento dell'RNA polimerase e così avviene l'iniziazione della trascrizione. Quello che è importante, questi sistemi di regolazione funzionano veramente come un sistema a modulo. Un modulo fa il legame al DNA, l'altro modulo fa interazione con basal transcription factors. Okay? Significa possiamo anche creare un sistema di modello e verificare questa idea. La vediamo qua. In questo modello cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato un pezzo di DNA ricombinante, okay, che contiene il promotore di GAL1, però abbiamo cambiato GAL1 per la sequenza della beta-galattosidase. Significa il promotore di GAL1 porta alla trascrizione di LACZ, beta-galattosidase. A monte abbiamo adesso inserito anche il sito di legame per GAL4. Ok? Cosa succede se in questo contesto portiamo questo pezzo di DNA all'interno di un lievito e c'è anche espressione di GAL4? In queste condizioni GAL4 aiuta all'iniziazione della trascrizione perché interagisce con basal transcription factors che migliora dopo il reclutamento dell'RNA polimerase. C'è l'espressione di LACZ e se noi abbiamo adesso XGAL nel terreno, vediamo la conversione del XGAL in questa sostanza colorata. Okay? Significa abbiamo colonie di lievito blu. Okay? Se adesso utilizziamo un ceppo di lievito che porta una mutazione del gene GAL4, per esempio abbiamo eliminato il dominio di attivazione, in questa situazione l'ACZF non viene attivato e non abbiamo le colonie bianche. Okay? Significa che in queste condizioni si vede che la dominio di transattivazione è assolutamente impattante per attivare il promotore. Ok, io posso avere legame al DNA, modulo 1 funziona, modulo 2 assente, non avviene il reclutamento della dell'RNA polimerase. No? Significa anche attraverso queste tecniche possiamo in realtà già sapere se un proteina potrebbe funzionare come un fattore di trascrizione o no, no? Se c'è già presente un legame al DNA, un dominio che lega al DNA, ok? Già buono, però se c'è anche un dominio di attivazione, sappiamo che questo potrebbe funzionare veramente come fattore di trascrizione. Allora, io posso dopo anche fare un altro gioco, no? Questo concetto qua sulla struttura modulare dei fatti di trascrizione funziona anche in altri fattori di trascrizione. Abbiamo visto già per esempio l'XA, ok? L'XA ha anche il suo sito di legame specifico al DNA. Ok, cosa posso fare? Io posso per esempio produrre un ceppo di DNA, cioè un ceppo di lievito che esprime adesso una proteina, no? Engineer, che ho costruito io, che contiene il dominio dell'XA che lega il DNA, e io collego questo dominio con la transactivation domain di GAL4. Ok? Significa che c'è questa proteina che ho costruito io. Io ho praticamente fatto una proteina nuova utilizzando due componenti da due altre proteine. Ok? E esprimo questa nuova proteina. Adesso mi crea adesso un altro costruttore ricombinante che consiste dall'ACZ, il promotore di GAL1. No, questa, e a monta adesso inserisco adesso il sito di legame per l'XA. Ok? Significa il sito di legame dell'XA lega il dominio di legame al DNA della proteina l'XA, e in questa situazione, no, si esprime queste proteine in questa maniera, non succede niente, non c'è espressione. Però se inserisco questo costrutto di DNA ricombinante all'interno del mio ceppo nuovo, vedo adesso una attivazione dell'espressione genica. Significa io ho inserito un nuovo sito di legame per un che viene riconosciuto da un dominio proteina specifica, c'è questa interazione. Se io abbino questa informazione con una transattivazione, no? Una regione che comunica dopo con il complesso basale, no? Della RNA polimerase 2 durante l'iniziazione, così avviene dopo la induzione dell'espressione genica. Ok? Questo è praticamente per spiegare che i modelli sono modulari, c'è sempre un dominio che lega il DNA, un dominio che dopo interagisce con fattore della RNA polimerase, no? Sul core promoter o su altri elementi regolatori, no? Altre proteine. Okay? Quello che mi serve per attivare è praticamente la presenza di queste informazioni. Okay? Le informazioni stesse sul livello della sequenza del DNA o della proteina, in realtà posso cambiare come voglio io. Solo è importante che ho la informazione presente. Ok? Dove, quando si lega adesso un fattore di trascrizione, okay, questo è praticamente il primo step. Il fattore deve legare il sito di legame, okay, sul livello di DNA. Significa qua, vi ricordiamoci adesso, per questo legame che è assolutamente essenziale che gli aminoacidi di questo fattore di trascrizione devono stabilire legame con i gruppi chimici che si trovano nella minor groove e la major groove del DNA, proprio nella zona dove lega il fattore che controlla l'espressione genica. Okay? Vi ricordiamo, abbiamo sempre donatore e accettore di legame di idrogeno, hydrophobic, methyl groups o anche gruppi non polari. Okay? Significa basate sulla sequenza di DNA che troviamo in questo sito di legame per Carrefour, per esempio, vengono esposte gruppi specifiche che permettono dopo la interazione con aminoacidi del fattore di trascrizione. Ok? Significa che la sequenza di DNA in queste sequenze crea questi codici di gruppi chimici. Significa in questa maniera, okay, una sequenza di DNA diventa specifico per un fattore di trascrizione. Ogni sequenza regolatrice sul livello di DNA ha il suo corrispondente fattore di trascrizione. Significa GAL4, no, porta una sequenza di aminoacidi nella sua dominio di legame al DNA che è specifico per queste sequenze di DNA e non riesce a stabilire una interazione con un altro sito di legame sul livello di DNA, per esempio quello che è specifico per l'XA. In questa maniera ogni fattore di trascrizione ha il suo sito di legame e questo sito di legame è presente nella zona regolatrice di un gene. Questo fattore di trascrizione ha un impatto sul controllo di questo gene. Ok? Adesso abbiamo questi domini sul livello di proteine che legano il DNA. Ok? Significa sono domini specializzati. Ok? E tra questi domini specializzati possiamo suddividere tra 5 gruppi. Ok? E questi 5 gruppi in eukarioti si chiamano homeobox domains, sync finger domain, leucine zipper, helix turn helix e AT hooks. Ok? Queste 5 gruppi caratteristiche ci ricordiamo per favore, ok? Significa in cosa consiste la homeobox DNA? Che struttura hanno le homeoboxes, no? Hanno praticamente 1, 2, 3 elice. Okay? E la terza stabilisce un legame con la major groove, okay? E anche la catena, la parte interminale. Lì vediamo come questi aminoacidi possono stabilire legame idrogeno, per esempio, con la major groove. Sempre major groove, perché la major groove contiene più informazione rispetto alla minor groove. Allora, non esiste solo un unico fattore di trascrizione che contiene queste homeobox domain. Abbiamo tantissime, cinquantina, centina, 150 homeobox proteins. Ok? Significa ogni tipo di proteina ha la struttura elicale 1, 2, 3, però all'interno dell'elica ci sono scambi di aminoacidi. Significa la struttura principale viene mantenuto. In questa maniera possiamo riconoscere questo dominio come dominio che lega il DNA, però ogni dominio ha la sua sequenza di aminoacidi e secondo la sequenza di aminoacidi viene stabilita un'interazione con una particolare sequenza di DNA. Ok? In più, come ulteriore livello di possibilità di regolazione, c'è adesso la possibilità che queste monomere di homeobox proteins riescono a fare eterodimeri. Significa homeobox domain protein 1 interagisce con homeobox domain protein 51. Ognuno riconosce la sua propria sequenza del DNA. Significa in una zona regolatrice dove queste due interagiscono, le sequenze corrispondenti di DNA devono essere presenti. Okay? E così vi potete immaginare come si potenzia praticamente la possibilità di fattori di trascrizione di legare siti diversi. Okay? Un altro modulo famoso sono i cosiddetti zinc finger proteins. Okay? Questa è una struttura elicale, okay? Che fa il riconoscimento con DNA. E dopo abbiamo beta sheets, ok? Queste proteine possono avere una alpha sheet, alpha helix o due. Quello che è importante è che queste proteine queste domain ha una struttura particolare che richiede la presenza di zinco. Significa che questo bivalent ion viene incorporato nella struttura proteica di questi fattori di trascrizione e stabilizza queste strutture, e solo in questa maniera queste zinc finger DNA binding proteins riescono a legare il DNA. Significa che se io tolgo adesso zinco dalle cellule, no? In un esperimento per esempio, questi fattori di trascrizione non funzionano più. Okay? Zinc finger sono anche spessissimo utilizzato per una delle cellule di attivare l'espressione genica. Poi l'altra cosa sono leucine sippers, queste sono anche particolari, sono alfa elice lunghe, un alfa elice molto lunga, che contiene un dominio che si chiama coil, dove due alfa elice possono interagire e creano queste specie di forca che stabilisce dopo interazione con la major groove. Come simula come i homeopox proteins, leucine sippers possono fare heterodimers e homodimers. Significa la stessa proteina può creare un dimero o due proteine che contengono un leucine sipper motif possono fare un heterodimer. Okay? Anche lì, in questa maniera, viene potenziato, no, la possibilità di regolare sequenze diverse. Un'altra struttura caratteristica di DNA binding domains sono cosiddette helix to unhelix binding proteins, che abbiamo spesso in batteria, okay? E qua abbiamo anche la possibilità di formare dimeri, okay? E abbiamo una alfa elica lunga per la interazione con il DNA, okay? E domini alfa elica più piccola per protein-protein interaction. Anche lì la formazione di dimeri. Okay? Tutte queste quattro gruppi qua sono specializzate per interazione con la major groove. Okay? Significa, in realtà, tutte queste quattro gruppi hanno una specificità più alta nel riconoscimento di sequenze, okay? Perché le major groups offrono più sequenze. La quinta group sono praticamente domini di AT hooks, okay? E queste sono praticamente proteine, no, che contengono queste domine, e queste domine riconosce la minor groove, okay? Questa è in realtà l'unico DNA binding domain che ha una specificità per la minor groove, okay? Spesso riconoscono AT rich DNA. Queste non sono sempre specificamente coinvolte nella attivazione o repressione dell'espressione genica, spesso hanno funzioni generali, ma okay? Che hanno un ruolo di generalmente legare il DNA in modo poco specifico. Significa che possono essere anche coinvolte in altri processi, o anche in ricombinazione, trascrizione, o anche nella struttura del DNA. Okay? Significa che i principali sono questi, okay? E perché riconoscono la major groove, e AT hooks riconoscono la minor groove. Importante che vi ricordate, anche lì abbiamo l'aumento del potenziale del sistema attraverso la formazione dei dimeri. Ogni monomer, no, riconosce la sua sequenza, alla sua informazione. Se io aggiungo due informazioni attraverso una dimerizzazione, chiaramente aumenta la complessità del sistema. Ok? La complessità, se guardiamo l'evoluzione, diventa sempre più alto, no, verso i vertebrati. Significa che di più complesso è il sistema dell'organismo, delle cellule, di più importante vengono queste formazioni di eterodimeri o omodimeri, perché riesco a specificare molto meglio il mio sistema, no? Adesso crollato con me. Scusate.
tutto morto.
E a monte, in questa situazione, o anche a valle, che è una possibilità infinita, abbiamo questi elementi di enhancers che funzionano come sequenze di attivatore. Ok? Ci ricordiamo, in generale, in eucarioti, lo chiamiamo queste basal transcription factor binding sites, e queste altre attivatori sono normalmente enhancers. Ok? E lì praticamente abbiamo da una parte il reclutamento, no, dei basal transcription factors, e dall'altra parte abbiamo il legame di un attivatore su un enhancer. Ok? E queste due informazioni sono dopo importanti per creare un reclutamento efficiente dell'RNA polimerase. Però è importante, no, la RNA polimerase non si trova da solo nelle cellule, però interagisce con un complesso di 20 proteine che si chiama mediator complex. Ok? E praticamente abbiamo un ruolo modulare, no? E l'attivatore spesso, o quasi sempre, interagisce con il mediator e il TF2D interagisce con la TATA box qua, per esempio, con il coaffector, con le sequenze basali. E tutto assieme porta dopo a un reclutamento efficiente dell'RNA polimerase. Ok? Se mi manca l'enhancer element o mi manca l'espressione dell'attivatore, il reclutamento dell'RNA polimerase 2 con il complesso mediator non funziona bene. Se mi mancano componenti del mediator complex, la iniziazione non funziona bene. Significa una efficiente iniziazione della trascrizione richiede core sites, enhancers, activators e anche il mediator complex. Anche il nostro proteina anche una proteina che anche regola GAL1, per esempio, su GAL1 non viene solo regolata da GAL4, c'è anche GAL11. Il GAL11 che lega queste sequenze di DNA ha il sito di legame per il DNA su questo sito, che è un sito di attivazione. Un altro dominio di GAL11 recluta, per esempio, il mediator. In più abbiamo la funzione basale, no? Nei core elements del promotore, no? Come la data box. Questo è praticamente un classico modello, no? Come funziona l'attivazione della trascrizione adesso in lievito. Qua anche tipicamente, soprattutto quando parliamo di eucarioti più complessi come vi anteparti, questa interazione, questa comunicazione tra siti di attivatore come l'enhancer e siti di iniziazione della trascrizione se vengono portati in vicinanza, significa troviamo enhancer quando sono attive sempre in vicinanza al promotore, il DNA che si trova in mezzo crea queste loop. Okay? Significa anche un'informazione strutturale. Significa che possiamo anche vedere questo come modello, che okay? Significa può anche essere che in certe istanze, no, vengono reclutati prima gli attivatori assieme con i coaffectors che legano le sequenze sul promotore con mediator complex e dove basal transcription factors, activators. E solo quando questi complessi sono presenti, viene dopo reclutato l'RNA polimerase con il suo mediator complex. Okay? Significa anche è anche possibile un sistema step by step. La prima legare i fattori che legano le sequenze diverse e dopo avviene il reclutamento della RNA polimerase 2 con il mediator complex. Okay? Però sempre importante più elementi devono comunicare e informazione strutturale e immediate complex, che conosciamo già, no, in realtà. Allora, parliamo adesso della cromatina. Quando abbiamo questa situazione, ok, o questa situazione qua, questa situazione è già a campo, lì vediamo già anche un cambiamento della struttura della cromatina, ok? Come avviene adesso questa struttura della cromatina principale? Vediamo qua di nuovo i nostri istoni, che abbiamo quattro istoni principali, H2B, H2A, H4, H3, che formano dimeri, ok? H3 con H4, H2A con H2B, e due dimeri formano l'iston octamer, ok? Significa che in un nucleosome, diciamo così, un iston octamer consiste da due molecole di H3, due molecole di H4, due molecole di H2A, due molecole di H2B. Quando c'è anche il DNA avvolto di queste octamer, si parla del nucleosome. Significa questo qua un nucleosome. E il histon octamer più il DNA che avvolto due volte all'intorno dell'octamer. Ok? Vi ricordate? Octamer. Octamer più DNA, nucleosome, ok? Il DNA, i contatti tra DNA e proteina dell'octamer misurano 147 nucleotidi, sempre, ok? Anche questo è un numero che ci dobbiamo ricordare. Quando abbiamo parlato inizialmente del genoma, ok? Avevo anche visto, no? Che queste octamer è interessante perché contiene queste antenne, queste code dei istoni o histone codes che spuntano fuori dal nucleosome. Significa diventano praticamente mezzi dove possiamo mettere informazione perché spuntano fuori dal nucleosome. E praticamente queste code dei istoni che vediamo qua, ok, consistono chiaramente di sequenze peptidiche, no? Che sono specifiche per ogni componente dell'octamer, e questi aminoacidi vengono spessissimo modificati, ok? Significa per esempio, vediamo qua una lisina sulla posizione 12 che spessissimo viene modificata, viene aggiunta per esempio un gruppo metilico, però come vediamo anche qua una modificazione molto frequente è per esempio anche la acetilazione. Significa su queste aminoacidi che si trovano in queste code possiamo mettere modificazioni chimiche. Queste modificazioni che si chiamano modificazioni post-traduzionali, che significa c'è prima la traduzione della proteina, la proteina è ancora senza modificazione chimica, però dopo vengono messe modificazioni chimiche che si trovano concentrate sulle code degli istoni. Okay, significa ci possiamo immaginare la struttura della cromatina così, no? Nucleosomi in serie che possono essere stabilizzati attraverso H1, però i nucleosomi mostrano queste code degli istoni che possono ricevere modificazioni chimiche. Okay? Adesso parliamo solo della modificazione chimica più importante o più generale che troviamo su promotori attivi, ok? E questa è una acetilazione. Significa su promotore vediamo istoni acetilati, ok? Questa acetilazione non avviene da solo, però avviene attraverso histone acetyltransferases, ok? Significa ci sono enzimi che da una parte possono aggiungere gruppi chimici sui istoni. Un tipo di gruppo sono gruppi aciliche, Okay? Così vediamo qua modificazione di questi code, però un altro tipo di alterazione che possiamo vedere sui promotori è la distanza tra i vari nucleosomi. Significa un nucleosoma sul promotore non si trova in vicinanza a un altro, però spessissimo, no, troviamo spostato leggermente il nucleosoma. Okay? E questo si chiama rimodellamento della cromatina. E per queste funzioni ci servono chromatin remodeling complexes. Okay? Significa abbiamo chromatin remodeling complexes, come per esempio importante il Zweig-Sniff complex, dove vengono spostati nucleosomi. Okay? Dall'altra parte possiamo avere anche enzimi che aggiungono gruppo chimici su code dei istoni, per esempio P300, CCN5, MOF, eccetera. Significa vari enzimi che tutti questi enzimi possono acetilare code dei istoni. Allora, cosa ci serve questa cosa? Vediamo qua la possibilità di avere una histone acetyl transferase. Ok? Histone acetyl transferases aggiungono gruppi alciliche sulle catene dei istoni, spessissimo in vicinanza di un promotore. Ok? Questa modificazione viene fatto sempre su un lisina. Ok? Significa si lega una sequenza di un, per esempio possiamo avere una sequenza di un attivatore, ok, come questo, e questo attivatore recluta adesso una histone acetyl transferase. Questa histone acetyl transferase lega e comincia adesso a acetilare le code degli istoni di nucleosomi che si trovano in vicinanza. In vicinanza si trova anche un elemento di un promotore, di un co-promoter. Okay? Qua vediamo già indicato che qua la struttura della cromatina sembra più aperto. Abbiamo qua una struttura chiuso, avviene l'attivatore lega, si porta la histone acetyl transferase, lega e la histone acetyl transferase acetila, mettiamo queste bandierine, le code di istone e vediamo una struttura più aperta della cromatina. Questa struttura più aperta, adesso quando parliamo da acetyl transferases, consiste in un legame più meno forte tra histone octamer e il DNA. Ok? E questa è basata sulla chimica. Ok? Viene sempre acetilato un lisina. Ok? E queste lisine si trovano nelle code degli istoni. Okay? Una lisina è particolare perché porta un carico positivo, il DNA porta un carico negativo. Significa quando io faccio una acetilazione, okay? Qua vediamo la coda dell'istone con una lisina, vediamo qua il gruppo NH3. È questo, e qua vediamo la interazione elettrostatica tra DNA e il carico positivo, che praticamente tiene il DNA fortemente legato al istone. Okay? Quando io recluto adesso queste histone acetyl transferase, cosa succede? Okay? Io aggiungo un gruppo acilico, okay? OCC 3H, e praticamente sto eliminando il carico positivo. Significa il legame elettrostatico tra il DNA col suo fosfato qua diventa più l'istone diventa più debole. Significa il DNA non è più attaccato così, però è più flessibile. Ok? E essere più flessibile aumenta la probabilità che i fattori basali della trascrizione riescono meglio riconoscere il loro sito di legame nel core promoter. Ok? Significa acetilazione, vediamo su tutti i promotori attivi. Ok? E la idea è che un fattore che attiva la trascrizione porta la histone acetyltransferase. La histone acetyltransferase fosforila lisine che si trova nelle code dei istoni. Questa acetilazione toglie il carico positivo e il contatto tra DNA e istone diminuisce e porta dopo alla possibilità aumentata che un fattore di trascrizione che lavora sul promotore lega bene il promotore e così avviene più facilmente la trascrizione. Questo meccanismo vediamo durante l'attivazione. Quasi su tutti i geni attivi vediamo histone acetyltransferases che lavorano. Però vi dovete anche immaginare che un gene ci può servire in un momento e in un altro momento non ci serve più. Significa deve essere anche esistere anche la possibilità di trovare una via indietro, di chiudere di nuovo questa struttura che diventa dopo più densa di nuovo. E questo viene fatto attraverso histone deacetylases. Okay? E queste histone acetylases deacetilano istoni, significa tagliano questo gruppo acilico, viene ristabilito il caricamento positivo e il promotore viene chiuso. Okay? Il DNA lega di nuovo bene agli istoni e non è più accessibile a altri fattori dell'iniziazione della trascrizione. Okay? Questa è una funzione principale. Un'altra cosa che vediamo anche sui promotori, che a parte dell'acetilazione che rende più accessibili i siti, possiamo anche spostare histone octamers. Significa che vengono spostato verso a monte, verso a valle. E vediamo qua, per esempio, un attivatore può praticamente legare il suo sito di legame, una prima fase dell'iniziazione della trascrizione, e porta dopo un complesso di rimodellamento della cromatina. Okay? Questi sono complessi molto grandi, okay? Che legano e dopo shiftano o controllano praticamente la concentrazione dei histone octamers su una sequenza di DNA. Qua conosciamo due modalità diverse. Significa possiamo fare un sliding, significa io prendo questi due octamers e lo spingo dall'altra parte. In questa maniera diventa più accessibile un promotore, per esempio, dove devono legare i core transcription factors. Okay? Qua è stretto, qua è più largo, significa un fattore riesce a legare più facilmente questo pezzo di DNA. O, ancora più radicale, un fattore elimina un octamer e mi crea un spazio grande attraverso un meccanismo di eviction. Eviction vuol dire eliminare, avoiding. Okay? Anche lì viene accessibile un fattore per una componente regolatrice. Okay? Significa che questo si chiama rimodellamento della cromatina. Queste vediamo durante l'attivazione, ok? E vediamo dopo anche una cosa molto caratteristica, però anche quando chiudiamo la cromatina. Significa quando un gene passa dall'attivo all'inattivo, abbiamo complessi di rimodellamento che possono fare proprio l'opposto, che possono chiudere tutto il DNA attraverso l'inserimento di istoni, ok? E crea un array, una serie di nucleosomi molto densi, no? Okay. Questi spazi liberi che vengono qua, che vediamo qua, vediamo anche su tutti i promotori attivi. Okay. Qua vediamo per esempio un risultato, un esperimento dove è stato misurato il posizionamento dei nucleosomi a monte e a valle di una transcriptional start site, dove inizia la trascrizione. Significa sulla posizione 0 inizia la trascrizione, ok? Significa più 1 è il primo primo nucleotide di DNA che viene utilizzato come stampo, ok? E cosa vediamo qua sulla axis X? No? Guardiamo il dato rosso in vivo, in cellule. Qua vediamo praticamente la densità dei nucleosomi. Significa quanti nucleosomi vediamo su un certo pezzettino di DNA. E vediamo che a monte e a valle del sito dell'iniziazione della trascrizione vediamo una buona densità di nucleosomi. Però proprio al sito dell'iniziazione della trascrizione c'è un buco dove praticamente non ci sono presenti, dove manca un nucleosomo. Okay? Significa, questa è una cosa molto caratteristica, che in organismi, soprattutto quelli alti, complessi, Drosophila melanogaster e vertebrates, i geni attivi non portano un nucleosomo sul sito dove parte la trascrizione. E questo fa molto senso, perché lì praticamente devono assemblarsi tutti i fattori core, che sono quelle basali, per aprire il promotore. Okay? Significa transcriptional start sites in higher eukaryotes, partendo dalla Drosophila e anche humans, mostrano praticamente una mancanza di un nucleosomo sul start site dell'iniziazione della trascrizione. Okay? Quando un gene è inattivo, troviamo di nuovo qua i nucleosomi. Okay? Anche lì praticamente questo diventa anche una caratteristica fondamentale per dire se un promotore adesso è veramente attivo o non attivo. Ci possiamo immaginare, no, che abbiamo vari fattori di regolatori presente, ok? Ci sono sempre tanti fattori, ok? Potrebbe indicare un'attività del promotore, però ci manca questo buco sul start site della trascrizione, dove anche c'è il nucleosomo presente, ci dice, ok, questo promotore non è attivo. Se manca il nucleosomo, siamo sicuri che il promotore è attivo. Queste praticamente sono meccanismi principali sul promotore, ok? Significa attivatori che si trovano su altre sequenze, e struttura della cromatina. Per adesso un meccanismo importante per creare tanta trascrizione, ok? Accade anche sul livello dell'allungamento, ok? Significa, assumiamo che abbiamo fatto ancora l'iniziazione della trascrizione, ok, va bene, però anche esiste un altro meccanismo che aiuta o migliora l'allungamento, ok? E questo avviene attraverso la modificazione post-traduzionale sulla carboxy terminal domain della RNA polimerase 2. Okay? Questo è un meccanismo adesso di base, okay? Che è importante in Drosophila, okay? Però anche in eukaryoti. Okay? Questo è anche un meccanismo molto centrale, dove praticamente dopo l'iniziazione della trascrizione mi serve ancora un altro meccanismo per veramente fare bene l'allungamento, okay? E questo avviene attraverso il fattore NELF, okay? Significa quando parte la trascrizione, la iniziazione, c'è ancora legato un fattore che si chiama NELF, okay? E questo fattore funziona come tipo freno per l'allungamento. Significa abbiamo fatto l'iniziazione, però la cellula non si fida ancora, vuole ancora un altro tipo di informazione per far partire bene la trascrizione, e serve praticamente la eliminazione di NELF, ok? come avviene adesso l'eliminazione di NELF, quando non c'è più NELF, okay, l'allungamento della trascrizione è super potente. E questo praticamente avviene attraverso una fosforilazione del serine 5 della carboxy terminal domain. Ok? Scritto 2, aspetta, fosforazione, no, deve essere 5, no, 2, scusate, 2, fosfora 2, no, perché inizialmente partiamo solo la fosforazione del serine 5, però dopo viene fosforilato a serino 2, ok? Significa abbiamo adesso un'altra chinase, ok, presente, che si chiama PTEF, e PTEF è praticamente quella che mette la fosforilazione sul serino 2, ok? Questa modificazione post-traduzionale sul serino 2 causa adesso la dissociazione del NELF, complesso NELF dal polimerase 2, e adesso abbiamo una efficiente iniziazione dell'allungamento della traduzione, ok? Significa che questo elemento di regolazione è super importante, okay? Soprattutto in drosofila, perché in drosofila vediamo che anche se abbiamo geni attivi, okay, che mostrano un'attivazione della trascrizione, ancora non vediamo livelli alti dell'RNA. Significa che un'iniziazione, però si ferma l'RNA polimerase. E questa è causa per 30% dei geni. Significa che questi geni devono aspettare che PTFB induce questa fosforilazione, NELF va via, permette l'allungamento, okay, e abbiamo dopo una produzione efficiente della trascrizione. Importante, vi ricordate anche sempre, queste modificazioni della carboxy terminal domain sono anche importanti per segnalare che può partire anche il splicing e il capping dell'RNA. Anche lì praticamente quando dopo l'iniziazione della trascrizione abbiamo questo cambiamento della fosforilazione, okay? Questo permette dopo l'interazione con il splicing complex e capping. In più queste modificazioni avvengono attraverso PTEF, e questa causa anche la dissociazione di NELF, che permette dopo l'allungamento. Questo ha anche un ruolo funzionale importante, no? Perché in realtà possiamo immaginare, io ho già un gene attivo, significa ho fatto già il primo step, significa iniziazione funziona, però io tengo dietro l'RNA polimerase. Okay? E questo può essere importante in una situazione dove mi serve una forte espressione di un gene particolare un proprio momento, dove io neanche voglio aspettare finché avviene tutta l'iniziazione. Io voglio essere già pronto con l'iniziazione e entrare subito in uno status di produrre tanta RNA. E questo è importante per il sviluppo, dove praticamente mi serve una espressione di gene molto ben regolata, in senso anche tempisticamente. Significa che c'è il promotore attivo, tolgo NELF, pam, parte tutto. O in una situazione di emergenza, per esempio, in drosofila è stato mostrato che praticamente i geni del Hitchcock sono praticamente già pronte per l'allungamento. Significa, cosa sono i Hitchcock genes? Quando io metto drosofila a temperatura di, non so adesso, 38 gradi o 40 gradi, questo causa la deformazione delle proteine. Le proteine cambiano leggermente la struttura, significa che tutto il metabolismo non funziona più bene, okay? Abbiamo anche noi un sistema che ci aiuta, e sono praticamente proteine che riescono a riorganizzare la struttura dei proteine misfolded, okay? Questi sono i cosiddetti chaperoni, e praticamente questi chaperoni fanno parte dei Hitchcock Hitchcock response genes. Ok? Significa che io ho Hitchcock response, produco tanti chaperoni, questi chaperoni rimodulano le proteine mal organizzate, no? A causa della temperatura, e praticamente sistema tutta la funzionalità della cellula. Ok? Questi geni, questi Hitchcock genes, ma vengono regolati in Drosophila un Hitchcock factor, ok? Che regola l'espressione di un gene centrale della Hitchcock response, HSP. Ok? Questo fattore lega, ok? Significa siamo pronti, ok, per la trascrizione, però aspettiamo che arrivi PTF in una situazione di stress e parte subito l'espressione di HSP7 e riesco a attivare l'espressione della Hitchcock response. Ok? Significa che sono praticamente anche vie, no? Di puntualmente, a un certo momento, aumentare drammaticamente l'efficienza della trascrizione. Questa era regolazione durante l'allungamento, e dopo un'altra cosa caratteristica dei carioti è praticamente la formazione di contatti fisici tra elementi regolatrici. Okay? Significa che c'è interazione tra enhancers e promoters. Qua vediamo una situazione caratteristica per un gene. Ok, che se il gene si chiama per esempio OCT4, e questo OCT4 ha il suo promotore dove si legano i componenti basali, no? Dell'iniziazione della trascrizione, e vediamo lontano dal promotore elementi di tipo enhancer che sono praticamente importanti per l'attivazione del promotore, per la vera attivazione del promotore OCT4. Ok? E quando praticamente vediamo il gene attivo in questa situazione OCT4, vediamo chiaramente presente l'RNA polimerase 2, vediamo il mediator, vediamo il co-activator e altri fattori basali che legano la tata box e altri elementi sul sito, all'interno del sito dell'iniziazione della trascrizione, però vediamo anche in vicinanza un enhancer element, okay, che lega anche i suoi elementi, e quello che è importante è che questo enhancer element è sempre in vicinanza a un promotore, si trova veramente in vicinanza, e questa vicinanza viene garantita attraverso una molecola che consiste da 4 proteine, e questo complesso di proteine si chiama cohesin. Significa questo cohesin è praticamente un anello che si riesce a aprire e praticamente abbraccia il DNA dell'enhancer e anche quello del promotore. Okay? Significa in questa maniera c'è praticamente un legame fisicamente stabilizzato attraverso queste molecole di cohesin. In questa maniera tutti questi fattori possono interagire in modo molto efficiente. Questa è praticamente una caratteristica principale di promotori eucarioti. Promotori eucarioti interagiscono con enhancers, soprattutto invertebrati, che di più complesso l'organismo diventa, di più spesso vediamo questo modello, e praticamente vengono portate in vicinanza queste sequenze regolatrici. Anche queste praticamente rappresenta un altro livello di regolazione, okay? Perché se non mi avviene questa formazione di questo complesso di anello, okay, all'interno di queste due sequenze, non abbiamo in vicinanza l'enhancer al promotore, significa l'espressione del gene OCT4 è molto molto debole. Okay? Questo è praticamente un enhancer. Okay? Adesso questa è una situazione molto semplificata, significa io ho un enhancer e ho un promotore, però normalmente ogni promotore ha più di un enhancer. ok? È ancora più complesso. Ogni enhancer non è ristretta a interagire con un promotore, ogni enhancer può anche interagire con vari promotori, ok? E tutte queste interazioni vengono regolate attraverso questi complessi e altre sequenze regolatrici che si chiamano isolatori o boundary elements, ok? Vediamo qua questa situazione che avevamo spiegato adesso. Significa che abbiamo un promotore dove inizia la trascrizione. Adesso a monte troviamo un enhancer che adesso ha una distanza tra 100 base pairs fino a 400.000 nucleotidi, che okay, può anche essere molto lontano. E praticamente se un attivatore lega l'enhancer, questo porta all'attivazione del promotore attraverso anche questo looping, ok? C'è anche cohesion dove è presente. Questa è la funzione, un modello, un meccanismo di base, ok? Ho un promotore, un enhancer, ok? Però esistono anche altre sequenze adesso, ok? E queste sequenze si chiamano isolators o isolatore, e queste sequenze vengono legate da proteine che funzionano come confine di meccanismi di regolazione. Significa quando c'è presente in questa situazione una sequenza di isolatore tra un enhancer e un promotore, e in questa cellula caratteristica ho l'espressione dell'attivatore che lega, però ho anche l'espressione della proteina che lega l'isolatore, e l'enhancer non riesce più a interagire con il promotore, viene bloccato, ok? Pensate, questo è anche un ulteriore meccanismo di controllare l'espressione genica, ok? Prendiamo l'esempio dei due tessuti diversi. In un tessuto voglio esprimere il gene, ok? Significa esprimo l'enhancer, però non esprimo l'isolatore, significa ho attivazione. In un altro tessuto non voglio avere questa regolazione, significa mi basta anche esprimo l'isolatore e l'enhancer può essere espresso, però non fa niente con questo promotore, è chiuso, ok? Quello che è interessante, il meccanismo di lavoro di questo isolatore è simile a quello degli enhancers, perché anche questi isolatori hanno la capacità di fare un looping, ok? Solo praticamente in questa situazione è il looping che viene indotto specificamente tra enhancer e promotore, porta in vicinanza il promotore all'enhancer, e così i fattori possono comunicare. Anche lì effetti cooperativi, no? Tante proteine assieme fanno tante cose, sono molto forti, no? Cosa fa l'isolatore? E l'isolatore fa anche un looping, però fa un looping che non permette più che l'enhancer viene portato in vicinanza al promotore, però viene portato l'insulator o l'isolatore a vicinanza al promotore, ok? Significa che l'isolatore in realtà funziona simile come un'enhancer, però non permette più adesso che un promotore diventa accessibile per un'enhancer, perché non permette più la avvicinanza dell'enhancer al promotore, ok? Significa che fa una specie di sterical hindrance, è sempre coinvolto cohesing, ok? Questo è il meccanismo di base. Allora, avevamo detto prima, un enhancer può comunicare con più di un promotore, ok? Significa, in realtà, se ho un enhancer, vedo questo enhancer che regola questo gene, se ho anche un altro gene vicino dall'altra parte, a monte, teoreticamente, no, questo enhancer può anche esprimere l'altro gene o può causare l'attivazione dell'altro gene, ok? Però anche questa situazione dopo, no, dipende dalla presenza dell'isolatore. Allora, se questa enhancer riesce a fare legame tra con questo promotore e questo promotore, ok? Per io l'insolatore presente significa mi blocca la interazione tra promotore e enhancer da questa parte, però da questa parte riesco ancora a fare, significa ho solo l'espressione di questo promotore. Perché questa insoleta forza questo promotore in una struttura che non diventa più accessibile per un enhancer. Ok? Sì. E poi abbiamo anche visto, ho detto prima, ok, un promotore può anche comunicare con più enhancers. Ok, anche lì l'insulator o l'isolatore può anche avere un ruolo importante. Ok, significa, prendiamo questo esempio, ho un promotore, un enhancer a valle, un enhancer a monte. Teoreticamente è tutto bene, possono comunicare con il promotore tutte e due, però da questa parte ho la mia sequenza dell'isolatore e ho anche l'espressione della proteina che lega. Significa in questa maniera questo promotore utilizza solo questo enhancer. E questo è molto importante perché mi regola la intensità o la frequenza dell'espressione genica. Per esempio, in un tessuto dove ho queste pattern di espressione genica, significa ho gli attivatori, ho le proteine che lega l'insolatore, in questo tessuto l'espressione, noi diciamo così, ha il livello 100. Ok? In un altro tipo di cellula, dove ho l'enhancer, dove ho l'attivatore, però non esprimo la proteina che lega l'enhancer, due enhancers riescono a agire sul promotore, significa il livello di espressione è 1000, ok? Viene potenziato, significa questo interplay mi regola sia se un enhancer riesce a attivare un promotore, però anche significa risposta sì no, per anche decidere quale enhancer può interagire con un promotore, ok? Uno, ok? Ho espressione, però non alta, o due enhancer, ho l'espressione altissima. Significa che questo interplay di regolatore è molto importante per controllare l'espressione genica. Lì viene anche chiaro che in realtà in eucaroti complessi il promotore, no, in realtà ripresenta il segnale dove impostare il complesso basale dell'RNA polimerase 2 per l'iniziazione. Sono più importanti sequenze di regolati dove legano regolatori che comunica con questo complesso che si trova sul promotore per avvisare. Ok, super efficient initiation o efficienza bassa. Oh, questo è lasciato, è un po' complicato. E qua vediamo per esempio una. Adesso abbiamo guardato sempre solo un unico, un modello molto basale, ok? Però possiamo vedere come vari geni vengono regolato attraverso questi utilizzo di enhancers o insulators. Qua vediamo per esempio una transcription unit che parte in questa direzione, un'altra transcription unit o un'altra transcription unit. Queste possono essere geni per esempio. Poi ho i miei enhancer elements, c'è un enhancer qua, un enhancer qua, e dopo ho i miei elementi di insulators, ok? E adesso praticamente il gioco strutturale, ok, tra enhancers e insulators sul livello della cromatina, questo loop folding decide se un gene è attivo o no. In questa situazione ho praticamente tre insulator elements che vengono utilizzati, ok? Significa no, questo posizionamento, questo modello di looping, no? Che praticamente impedisce
l'accessibilità di questo promotore rende questo gene inattivo, ok? Invece rimane attivo questo gene perché non è coinvolto in un in una interazione con un insulate element, okay? E questo praticamente regola l'espressione genica in questa maniera in un tessuto, ok? In un altro tessuto questo looping potrebbe essere tutto diverso, significa altri geni possono essere attive o non attive, significa c'è sempre una collaborazione di enhancers e insulators che regolano l'espressione di un gene particolare. Che se io per esempio faccio una eliminazione di un enhancer element o di un insulator element, posso osservare cambiamento dell'espressione genica molto drammatica. Okay? Potete praticamente solo immaginare durante il sviluppo, dove è molto importante, no? Il controllo dell'espressione genica, molto preciso, sia su livelli anche tempistica, dovete veramente venire un gene dopo l'altro, significa la cromatina in continuo flusso, no? Dove praticamente interagiscono enhancer elements con promoters, si mettono insulators in mezzo. Significa se io interferisco con questo gioco e faccio una eliminazione di questi enhancer elements o di questo insulator, questo mi può portare a un cambiamento drammatico di un'espressione su un gene durante un processo. E può essere così grave che praticamente risulta letale. Significa enhancers e insulator sono super importanti, no? Per controllare l'espressione genica in eucarioti. Humans, per esempio, noi abbiamo più o meno 300.000 di questi enhancer elements per controllare l'espressione di 20.000 geni che codificano proteina, no? Significa un mezzo di regolazione molto importante. Questo saltiamo, un po' complesso. Adesso praticamente vi voglio signaling, facciamo questo ancora, ma questo un po'. Signaling avete già fatto con professore Colavin, no? Ok? Come praticamente vengono trasferiti segnali dall'esterno nel nucleus che porta dopo un controllo dell'espressione genica precisa. Adesso vediamo solo adesso un event, no? Dove praticamente dove possiamo vedere come un impatto dall'esterno attraverso un'infezione virale porta adesso a una risposta dell'espressione genica, ok? Qua vediamo sequenze diverse coinvolto anche una serie di proteine, ok? Così per capire quanto elementi diversi collaborano per raggiungere un obiettivo, significa rispondere a un contesto ambientale o dall'altra parte all'interno della cellula. Allora, cosa succede normalmente quando le nostre cellule vengono infettate con un virus? Okay. Le cellule infettate con un virus, interessantemente, segnalano che sono infettati. Significa dopo l'infezione virale di una cellula vediamo che questa cellula produce un sacco di interferona, ok? Interferon beta, ok? Questo interferon beta viene secretato dalla cellula, viene portato all'esterno e serve per la stimolazione del sistema immunitario. Significa vengono stimolati macrophages e natural killer cells che sono praticamente componenti del sistema immunitario che hanno un ruolo molto importante nella risposta antivirale. Significa anche uccidono la cellula infettata. Okay? Significa la cellula infettata segnala all'esterno di essere eliminato. Ok? E questo avviene alla produzione di questa interferon beta, che è un piccolo molecola, no? Che viene secretato dalla cellula, e questa interferon gamma lega dopo un recettore di un macrophage e un natural killer cell, e questo viene stimolato e porta, dopo una antiviral response, ok? Significava lì, come primo step un'infezione virale, alla fine interferon secretion, significa un gene preciso viene acceso. Significa quando avviene una infezione virale, praticamente vediamo che una serie di fattori di trascrizione legano adesso siti specifiche, ok? Queste siti specifiche che vengono legate di queste, da questi fattori di trascrizione che vediamo adesso, non si trovano all'interno della regione dove si trovano i core elements che servono per il reclutamento dell'RNA polimerase. Significa che sono siti aggiuntive che si trovano per in vicinanza al promotore o anche nell'enhancer, ok? Significa quando c'è un'infezione virale vediamo l'attivazione di NFKB, ok, IRF, JUN e ATF, ok? E questi fattori legano cooperativamente vicino alla stazza dell'iniziazione della trascrizione nel cosiddetto promotore, ok? E solo assieme praticamente creano dopo una struttura, no? Che si chiama dopo enhancer zone. Significa come, cosa succede? Significa normalmente il gene del vediamo il gene interferon beta, ok? E qua vediamo nella regione dell'enhancer una struttura, no, piegata del DNA, ok? Quando abbiamo adesso una attivazione, ok, avviene, viene praticamente HMGA1A, cioè HMGA1, che è praticamente una proteina che lega minor groups perché contiene AT-hooks. E praticamente quando gli AT-hooks legano del HMGA1, viene raddrizzato il DNA, ok? Significa anche lì tipico HMGA, ok? Lega questa sequenza e causa un cambiamento della struttura. E quando si apre questa struttura, diventa adesso più facile adesso per il legame tra vari fattori che vengono caricato, ok? Sull'enhancer che dopo interagisce con il promotore, ok? Significa vediamo il reclutamento di IRF, NFKB e anche JUN e ATF, che sono fattori di trascrizione molto importanti, e questo praticamente porta adesso all'attivazione del gene. Significa che tutti i siti sono occupati, HMGA1 va via, non serve più, e tutte queste enhancer sono praticamente viene ricaricato sul DNA, e questo dopo porta all'attivazione e all'espressione genica del gene interferon beta. Quello che è interessante, no? Che vediamo qua che tutte queste proteine che legano sono praticamente strutturalmente tutte diverse, significa ma varie componenti che legano ognuno la sequenza specifica. E praticamente in questa sequenza caratteristica a monte del promotore vediamo i siti di legame per ogni fattore di trascrizione. Vediamo qua questo sito TGA è chiave per il reclutamento di ATF, TAG chiave per il reclutamento di JUN, IRF vuole avere una serie di AS, ok? E vediamo praticamente concentrate una serie di siti specifici per questi fattori. Significa anche l'iniziazione di trascrizione è un gioco, una collaborazione con tanti fattori, e questo praticamente alla fine porta all'attivazione dell'enhancer, e l'enhancer lega dopo con elementi che si trovano sul promotore. Quello che è importante, ma questa è una risposta tipico dei vertebrati, che troviamo queste sequenze altamente conservate. Significa troviamo le stesse sequenze quasi identiche nel topo, nel ratto, nel maiale, cavallo e anche la mucca, no? Significa queste sequenze sono anche altamente conservate, significa anche in questa situazione sono molto importanti. E praticamente questo ci permette praticamente di rispondere a un'infezione virale, che alla fine questo porta alla secretazione dell'interferon e dopo vengono stimolati macrophages and natural killer cells. Vi potete immaginare se ho una mutazione in una di queste proteine che inibisce il legame al DNA, no? Questa risposta antivirale non funziona più. Significa come conseguenza non viene attivato la risposta antivirale, significa che il virus ha tutto il tempo di amplificarsi, infettare altre cellule, che significa molto importante questo tipo di regolazione. Importante anche, ci servono tanti fattori, sia no, per l'effetto di collaborazione, però dall'altra parte se uno mi manca, ok, non avviene attivo, non viene attivato. Questi hanno sempre parlato della attivazione, okay? Che è praticamente l'elemento principale per il controllo dell'espressione genica, diciamo così, no? È sempre più facile pensare, ok, io parto dal livello zero di espressione e dopo faccio l'attivazione, però chiaramente anche è importante un sistema di repressione. Abbiamo visto anche il lacropressa o anche il lambda repressa, che praticamente inibiscono l'attività di un promotore. Lo stesso sistema funziona anche in eucarioti, sempre chiaramente a una complessità più alta, e significa tutto quello che abbiamo sentito fino adesso. Esiste anche nel gioco riverso, significa avendo fattori che legano sequenze per l'attivazione, significa avendo sequenze per l'attivazione e avendo proteine per l'attivazione, nello stesso tempo abbiamo anche sequenze dove legano repressori, ok? E queste repressori possono praticamente, questa repressione può avvenire a quattro vie principali, diciamo così, no? Una via è praticamente il blocco da un sito di attivatrice. Significa normalmente una cellula, no? O un gene che viene regolato dall'attivatore A. Se l'attivatore A va solo, è presente solo da solo, ok, c'è attivazione. Però in questa situazione ho praticamente sovrapposto sul sito di legame per l'attivatore un sito di legame per il repressore, ok? Se in questo contesto ho presente un attivatore e anche un repressore, ok, vince quello che ha l'affinità più alto per il sito di legame rispettivo. Ma sì, il sito di legame tra repressore, che l'interazione tra il repressore e il suo sito di legame è molto forte, più forte di quella tra l'attivatore e l'attivatore, significa che l'attivatore non riesce più a legare, per esempio uno di questi fattori di trascrizione, non avviene più l'attivazione del promotore in modo efficiente. Significa qua un meccanismo di competizione. Esiste, questa parte accade proprio sul livello del DNA, ok? Non è più disponibile sul DNA l'attivatore. Però c'è anche un modo, no, di altra inibizione dove tutti e due i fattori sono presenti sul DNA, come qua l'attivatore lega il suo sito, il repressore lega il suo sito, però il repressore ha un dominio che permette la interazione con l'attivatore. e in questa maniera blocca il contatto dell'attivatore con altri fattori regolatrici durante l'iniziazione della trascrizione. Significa lì il repressore inibisce l'attivatore. Ok? Anche questo esiste. Poi abbiamo anche un meccanismo di repressione diretto. Ok? Lo sappiamo che il mediator complex è molto importante per l'iniziazione della trascrizione, però c'è anche la possibilità che un repressore legato al suo sito riesce a cambiare la funzione del mediator. Significa interagisce con componenti di questo complesso e cambia la funzione del complesso. Significa anche in questa situazione non avviene l'iniziazione della trascrizione. E dopo un meccanismo che abbiamo già visto prima è praticamente il cambiamento della cromatina. Okay? Se io ho un complesso di cromatina aperto, molto acetilato, su un promotore attivo, okay, posso di nuovo deacetilare queste strutture di cromatina. Significa un repressore mi recluta una istone deacetilasi che praticamente elimina tutti i gruppi aciliche e ripristina il carico positivo delle code dei istoni. Significa in questa maniera aumenta di nuovo l'interazione elettrostatica tra DNA e istone e rendo inaccessibile altri siti di legami che sono importanti per l'iniziazione della trascrizione. Ok? Significa tutto quello che abbiamo visto in forward prima con l'attivazione esiste anche in reverse. Ok? Repressori soprattutto sono anche molto importanti, no, per il controllo dell'espressione genica durante il sviluppo. Ok? Perché normalmente una cellula staminale, prendiamo quello della oocita fertilizzata, i primi cellule che si formano sono praticamente cellule pluripotente. Significa che queste cellule possono diventare tutti organi o tessuti possibili: pelle, fegato, cervello, quello che volete, intestino. Significa che queste cellule portano un pattern di espressione genica molto generale. Significa che sono espresse tanti geni, no? Su 20.000 geni, diciamo così, sono espressi 15.000. Okay? Significa contemporaneamente sono aperte programmi di espressione genica specifico per vari tessuti. Se io adesso vado verso il differenziamento, ogni cellula figlia che risulta da queste cellule staminale mostra un programma di espressione genica più specifica verso un tessuto. Significa da un parte dobbiamo spegnere tanti programmi di espressione genica e dobbiamo concentrare su un unico programma di espressione genica per diventare per esempio una cellula della pelle e non una dell'intestino. Significa abbiamo contemporaneamente meccanismi di repressione che spengono programmi dell'espressione genica attraverso questi meccanismi, però dall'altra parte abbiamo anche forti programmi che controllano praticamente l'espressione molto forte di un programma specifico, no? Così magari finiamo con queste slide qua. E queste praticamente, no, possiamo anche vedere qua, no? Partiamo qua da cellule pluripotente staminale, il blastocisto, no, che contiene cellule che hanno la capacità di creare tutti i tessuti. Però dopo alla fine vediamo due tipi di cellule differenziate diverse, per esempio un linfocito e un nerone, che hanno funzioni molto completamente diverse, però anche strutture completamente diverse. Però tutti e due i tipi di cellule nascono dallo stesso tipo di cellule staminale. Significa queste cellule pluripotente esprimono geni di linfociti, esprimono geni di neuroni, eccetera, anche altri, però durante il sviluppo c'è la specializzazione. Per diventare un linfocito dobbiamo spegnere tutti i geni che sono importanti per neuroni. Significa lì c'è la repressione, vediamo sempre la cromatina su questi geni molto compatti. Invece ci serve chiaramente una espressione molto decisa, molto forte, selettiva dei geni che sono importanti per le caratteristiche degli linfociti. E lì vediamo programmi per l'attivazione dell'espressione genica. Vediamo la cromatina aperta, iperacetilato. Okay? In questa maniera si riesce a arrivare a queste complessità. Per tutte queste complessità è veramente, dipende veramente di una combinazione quasi difficilissimo immaginabile di fattori di trascrizione con le sue domini di legame al DNA che abbiamo sentito prima, poi anche il gioco tra siti che specificamente reclutano fattori di regolazione, enhancers, insulators, ok? E solo tutto questo interplay porta a questo programma specifico dell'espressione genica. E questo è in realtà quello che ci distingue, no, da un lievito o da un batterio, no? Perché noi abbiamo veramente livelli del controllo, il livello del controllo dell'espressione in eucariote è molto molto alto. E oggi in realtà abbiamo parlato solo quasi sul livello dell'espressione, del controllo della trascrizione. A valle della trascrizione, stabilità e soprattutto alternative splicing, e anche vediamo tantissime modificazioni post-traduzionale, come possiamo cambiare l'attività o inattività di una certa proteina. Significa queste cose sono super centrali per cellule vertebrati, no? Ok.